Buonasera a tutti, ci troviamo per il penultimo incontro di febbraio perché settimana prossima abbiamo di nuovo un incontro, non quindicinale ma settimanale, quindi per una volta c'è una scadenza settimanale e poi praticamente per un mese non ci incontriamo. Andiamo avanti, la scorsa volta ci siamo fermati, siamo sempre a capitolo 1, abbiamo fatto 32-34, siamo nella prima giornata di Gesù. Vi ricordate lo schema della giornata, cioè lo recupero. Marco racconta una giornata tipo di Gesù con l'intento di riassumere tutta la sua vita. Quindi in nuce c'è nella prima giornata di Gesù tutta la sua vita. La scorsa volta ci siamo lasciati quando venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati, gli indemoniati, tutta la città era venuta davanti alla porta, abbiamo spiegato un po' questa pericope. Cosa vuol dire tramonto del sole? Perché guarisce proprio il tramonto del sole? Il tramonto del sole è la fine della giornata, quindi fine della vita di Gesù. Gesù ha guarito l'umanità con la sua morte in croce e con la sua resurrezione. Adesso facciamo insieme i versetti 35 e 39. Per poi chiudere il capitolo primo con i versetti 40-45. Leggiamo 35-39, che fanno, ecco, 35-39 fanno unità con i versetti 29-31, quindi andrebbero commentati e letti tutti insieme. Al mattino presto, Gesù si alzò quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. A questo punto dovremmo già avere le categorie per leggere l'incipit di questi versetti. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio. A cosa si sta facendo riferimento? Alla resurrezione. Si alzò, in greco è proprio il verbo della resurrezione, si alzò quando era ancora buio. Se alla sera, era la sera della vita, che guarisce tutti perché è la sua morte, al mattino, quando era ancora buio, abbiamo la resurrezione. Quindi qui Marco, è vero, primo livello, siamo una mattina a Cafarnao di Gesù, ma nella teologia marciana di Marco, qui Gesù è risorto. Quindi abbiamo un chiaro riferimento al mattino di Pasqua. Si alza. Al mattino presto si alzò e uscito. Di cosa è riferimento questo uscì? alla Pasqua. Pasqua vuol dire Pesach in ebraico e passaggio. Passaggio dalla morte alla vita. Ecco, uscì, bellissimo questo uscì. Uscì, poté uscire perché? Perché ha conosciuto la morte, la notte e la resurrezione. Perché morto per amore, Gesù ha potuto uscire dal sepolcro, dal legame della morte. Un esodo. Il versetto 35 si conclude con un'indicazione, un atto di Gesù. Va in un luogo deserto e là prega. Viene usato l'imperfetto e pregava. Possiamo dire che è la parola, il verbo fondamentale, pregare. Marco, come tutti gli evangelisti, in realtà è attento alla preghiera di Gesù. Gesù lo troveremo nuovamente in preghiera prima di dare il pane, nella moltiplicazione dei pani, lo troveremo in preghiera prima dell'arresto all'orto di Getsemani. Ed è curioso che prega sempre di notte. Viene sempre colto in preghiera di notte. Questo perché la preghiera notturna è unica. Io non so se avete mai fatto esperienza di una preghiera notturna. Non dico che vale di più una preghiera notturna, ma è diversa, è diversa. Bisogna provarlo. Io mi ricordo 2 o 3 anni fa sono andato a predicare un corso di esercizi a dei monaci in un monastero a Roma, alle Tre Fontane. E loro avevano le 3:30 il primo momento di preghiera. Hanno, sono trappisti. E io ho detto, ma se riesco vado. Ed era il momento più bello della giornata. Ma è qualcosa di. Quindi Gesù probabilmente amava pregare di notte perché appunto la notte aiuta la preghiera. Ma primo livello. Secondo livello, questa è una notte esistenziale, non è soltanto una notte atmosferica. Di notte non si vede nulla. Di notte c'è il buio, di notte non si sa dove ci si muove. Ecco perché è fondamentale la preghiera di notte. Marco ci dice che quando la notte esistenziale scende dentro di noi, in Gesù e dentro di noi, allora ciò che ci salva sarà sempre la preghiera. Perché la notte, quando il buio si fa presenza dentro di noi, si escogitano due modalità per combatterla. O col dormire. Quante volte quando le cose non vanno, quando tutto sembra così contro, si prega soltanto che scenda un torpore, che ci si addorme, uno dormirebbe sempre, proprio per non affrontare le cose. I depressi ne sanno qualcosa. Oppure l'altra modalità è stordirsi di notte, proprio per non vivere la notte. Ma Gesù ci suggerisce una terza via, una terza modalità, inabitarla questa notte con la preghiera. Perché se la notte viene vissuta nella preghiera, si imbeve la notte di amore, perché la preghiera vuol dire unione con l'amore, e quando la notte viene imbevuta dall'amore, si illumina. E perché l'amore è più forte della morte. Ecco la terza via, la terza possibilità. Penso che abbiamo, ecco, Marco ci suggerisca una cosa, un aspetto importante, non soltanto per la Quaresima che stiamo vivendo, ma del nostro essere cristiano, il bisogno di rimettere la preghiera al centro. Ormai, io, da quello che sento, anche da quello che si vede così, no? Nei nostri ambienti, ormai la preghiera sta diventando un optional. La preghiera seria, un option, ma sì, il suo tempo. È nutrimento dell'esistenza la preghiera. Pregare vuol dire, il termine preghiera deriva da prex precis, che ha molto a che fare con un'altra parola in italiano. Precario. Il precario è colui che vive grazie alla preghiera. Cioè il precario vuol dire, lo dice la parola, precario, prex precis, cioè se non c'è qualcuno che mi aiuta, io non posso vivere. Questo è il precario. Quindi pregare dice chi siamo. Noi siamo precari, l'uomo è precario, non è autosufficiente, non si basta. Allora, ogni volta che preghiamo, ci diciamo chi siamo, facciamo verità in noi stessi. Per questo che Gesù invitava molto alla preghiera. Perché se tu preghi ti riconosci come sei, cioè precario, necessitante, mendicante. Allora se ti riconosci mendicante puoi permettere a Dio di farsi accanto a te. Cioè se tu con la preghiera ti manifesti povero, mendicante, necessitante, bisognoso, Dio può farsi incontro a te. Perché Dio è proprio l'amore che viene incontro a chi non ce la fa. Questo è Dio. La provvidenza, è un padre, è la bontà, è l'amore, la misericordia. Ma se non ti riconosci così, Dio non può farsi incontro a te. Vedete che è importante la preghiera. La preghiera è proprio lo spazio concesso a Dio perché possa entrare e agire in noi. Cioè non è qualcosa che facciamo, la preghiera, anche qui bisogna, adesso non è il nostro tema, sto andando fuori tema, ma però è un tema troppo ghiotto per lasciarlo scappare. La preghiera, noi abbiamo l'idea che sia qualcosa che diamo a Dio, che dobbiamo, quasi un prezzo da pagare a Dio, uno scotto da pagare a Dio, vabbè, bisogna pregare, certo che. Poi andiamo a confessarci, e non ho pregato, accidenti, dovevo farlo, perché devi farlo, dove c'è scritto? Quindi non è devo pregare per far piacere a Dio, ma in quanto figlio posso pregare, perché in questo modo Dio può unirsi a me. Capite? Non è qualcosa che diamo a Dio per farlo contento, ma è lo spazio che gli concediamo per farci contenti. Il contrario, la preghiera. Quindi non è più un dovere, o addirittura una penitenza. Pensate quando ci si va a confessare e ci danno la penitenza di dire le preghiere, cioè questa è la perversione massima, cioè, abbiamo usato la preghiera come penitenza. Di un Padre nostro e quattro Ave Maria, però, bella idea di preghiera che hai, bel concetto. Quindi la preghiera è lo spazio concesso a Dio perché possa entrare nella mia vita. Per questo che Gesù prega, ha fatto la sua vita perché era in continua comunione col Padre e più pregava Gesù, più permetteva al Padre di agire in lui. La preghiera è il tuo cuore di figlio che ama il Padre e i fratelli. Versetto 36-37, ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Guardate che questa frase è un bel versetto perché la dice lunga su ciò che si stanno portando in testa i discepoli. I discepoli, per Pietro, ma anche tutti gli altri, gli vanno dietro. Non è un caso che Pietro è il capo, in qualche modo. E non è il cavauno, infatti. No? Vanno da Gesù e dice: ma cosa stai facendo? Vedete la mentalità? La mentalità degli discepoli che se la porteranno avanti fino alla fine. Ma c'è tutta una città che ti sta aspettando giù. No, qui siamo nel deserto, siamo sul monte. C'è tutta la città che ti sta aspettando e tu sei qui a pregare. Ma cosa fare? Ma vieni. Vedete l'idea del successo, l'idea di sentirsi importanti, l'idea di fare cose per attirare l'attenzione. Questa è la mentalità dei discepoli, ma in fondo di ciascuno di noi. Ma vieni, Gesù, ma basta pregare, tutti aspettano, ci sono un sacco di malati da guarire, ci sono affamati da sfamare. In fondo stanno anche usando un po' Gesù, lo usano come un piccolo mago, no? Visto che la sera prima ha guarito tutti, dai, vieni ancora, dai, datti da fare, no? Questa ricerca di Gesù perché si ha bisogno di lui. Questo bisogno di usare Dio per i propri scopi miracolistici. È una tentazione che non è mai passata nella Chiesa. Servirsi di Dio per i propri scopi e scoop miracolistici. E Gesù li spiazza dicendo: andiamocene altrove. Bellissimo. C'è una città che lo sta aspettando e lui che dice: andiamocene altrove. Vince, Gesù vince la tentazione, poteva anche, era già stata una tentazione del diavolo questa. Quando diceva: trasforma le pietre in pane, no? Oppure buttati giù, avrai tutto il mondo che ti applaudirà. E lui non cade, vince la tentazione. Ma come fa a vincere la tentazione Gesù qui? Grazie alla preghiera che ha fatto. L'unico modo per vincere la tentazione del potere, dell'avere e del successo è proprio la preghiera. Se tu smetti di pregare, stai certo che la darai vinta al mondo. Andiamocene altrove, in realtà non vuole che gli altri dipendano da lui. Li ha guariti la sera prima, Adesso lo cercano. Vedete anche la pedagogia di Dio. Dio non vuole asservire gli uomini. Non vuole, poteva servirsi, li ha guariti, li aveva in pugno, lo stavano già cercando. Il potere è questo, il potere è fare del bene agli uomini per poterseli giocare come vogliono. È molto politica la cosa. Fare del bene per poterli avere in pugno. Gesù gli ha fatto del bene e poi se ne va. È bellissimo questo. Proprio per dire, a me quello che interessa è il bene degli uomini, non tenermeli in pugno, che vadano. Ormai sono guariti. E guardate che questa è la tentazione di tanti ambienti nostri. Capita a tutti. Fare del bene e poi tenersi in mano le persone a cui si è fatto del bene. Invece Gesù, una volta liberato l'uomo, non lo vuole tenere per sé, non vuole creare dipendenza a nessuno. Non c'è relazione se possessiva, perché se c'è una relazione possessiva l'altro diventa un oggetto, un tuo oggetto. I grandi leader cercheranno sempre le folle. Gesù rifugge da tutto questo. In tutto il Vangelo, ogni volta che c'è una folla che comincia a seguirlo, lui scappa e se ne va nel deserto o su un monte, da solo. Diffidate sempre dei leader che hanno bisogno delle folle, fossero anche nei nostri ambienti, Non solo i leader politici che riempiono le piazze, ma anche negli ambienti religiosi. Bene, questa è la conclusione di questo corpus di versetti 32 e 39. Adesso abbiamo un episodio di per sé che si stacca e conclude il primo capitolo ed è un po' l'oggetto su cui vorrei fermarmi questa sera. Siamo ai versetti 40-45. Li leggo e poi li commento. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi". Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato". Subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato e ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro". Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Questo è un episodio bellissimo. È una bomba, questo episodio. Anche se di per sé sembra a una prima lettura un po' semplice, invece racchiude delle cose incredibili. Allora, prima specificazione da fare: chi è il lebbroso al tempo di Gesù? Il lebbroso era una condizione esistenziale pari ad un paria, cioè un inavvicinabile, uno che deve stare lontano, a distanza. È un segno, è un senza dignità in Israele. Una minaccia per i sani. Capite che siamo sempre sui livelli, Qui bisogna sempre leggere il Vangelo a strati. Vi sto presentando il lato antropologico, il lato sociale. lebbroso è questo. È un maledetto perché? Perché la lepra è contagiosa, quindi deve stare lontano, lontano dalla società, lontano dal villaggio, lontano dal clan. Ma la lepra per Marco non è soltanto, non è una malattia, possiamo dire, non è una malattia. O meglio, non è una malattia della pelle, la lebbra, è una malattia esistenziale. Per questo è attualissimo questo brano. Perché il nostro mondo è pieno di lebbrosi. Sono da tenersi fuori. Addirittura l'Antico Testamento, il Libro dei Re, dice che il lebbroso è un morto. È un morto. Non esiste. È un morto. Questo è il lebbroso. È un castigato da Dio. Ora, soltanto Dio potrebbe, dice l'Antico Testamento, guarire un lebbroso, ma non può farlo Dio, perché? Perché la lepra è segno di castigo di Dio. Ora, se Dio castiga dando la lepra, come può guarirlo? No? Quindi, vedete il paradosso assurdo? Non c'è via di scampo. Il lebbroso è un morto vivente, potrebbe guarirlo, quindi risuscitarlo, soltanto Dio. Ma Dio non può intervenire, perché? Perché Dio gli ha mandato la lepra. Numeri 12:14, quindi un testo della Torah, dice: il lebbroso è come uno a cui suo padre ha sputato in faccia. Oppure, Numeri 12:12, il lebbroso è un bambino nato morto. Questa è la considerazione del lebbroso al tempo di Gesù. Ora, era vietatissimo, cioè non si poteva, punito con la morte chi si avvicina a un sano. Per questo che ogni volta che un lebbroso vede una persona sana nei paraggi deve gridare: sono impuro, sono impuro. Non io sono, ma io sono impuro, cioè è la malattia che lo definisce. Questa è la condizione tremenda del lebbroso, si identifica con la sua malattia mortale. Ma dall'altra, punibile anche questa con la morte, un sano non può toccare un lebbroso. Per la religione vigeva la legge anche contraria, cioè un lebbroso non potrà toccare un sano, ma un sano non può toccare un lebbroso perché diventa impuro. È una maledizione. Perché? Perché è maledetto da Dio. Quindi se tu tocchi un maledetto da Dio, ti attacchi in qualche modo alla maledizione. Quindi veramente il lebbroso è una situazione senza via di scampo. Se voi fate attenzione a questo brano, in tutto il brano, è tutto un gioco di trasgressione. Qui tutti trasgrediscono. Il lebbroso va da Gesù, non può andare perché Gesù è un sano. Quindi prima trasgressione. Gesù tocca il lebbroso, non poteva. Seconda trasgressione. Gesù gli dice: adesso io ti ho guarito, ma stai attento, non dirò a nessuno, vai soltanto ai sacerdoti. Questo se ne frega e lo dice a tutti. Terza trasgressione. Proprio le leggi sono saltate tutte. Perché tutti trasgrediscono? Ma perché il limite a caratterizzare l'uomo? Noi siamo trasgressione. Noi siamo, perché siamo limitati. Noi siamo il nostro limite. Il limite che ci portiamo dentro, che ci fa trasgredire. Allora, questo brano, perché vi ho detto che è importante? Questo brano è importante perché ci dice quali possono essere le modalità di vivere i nostri limiti. Siamo tutti lebbrosi, abbiamo detto. Perché tutti ci portiamo dentro dei limiti, delle debolezze, delle ferite che ci fanno morire. O grazie alle quali, o meglio, causa alle quali, siamo già dei morti. Allora il limite, umanamente parlando, li possiamo vivere in due modi, in due modalità. O facendone un luogo di rivelazione, oppure facendone un luogo di morte. Il nostro limite, che per noi la lebbra è il peccato, la nostra lebbra è le nostre debolezze, i nostri sbagli, il nostro male, chiamiamolo come vogliamo, è la parte oscura di noi stessi, è la parte sporca di noi stessi. Questo è la nostra lebbra. Allora, questo brano è importante perché ci dice che il nostro limite, il nostro peccato, lo possiamo vivere soltanto in due modalità diverse. O gettandolo sugli altri, quindi moltiplicando il male, e quindi morendone, perché si muore dei propri limiti, o soccombendo ai propri limiti. Questa è una modalità. Oppure l'altra modalità, ed è questa la grande novità del Vangelo, e far diventare i nostri limiti luogo dell'incontro con Dio. È una cosa che abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Il Vangelo, la rivelazione, la bella notizia, è questo. Il tuo limite, il tuo peccato, la tua debolezza, la tua caduta, se vuoi, può diventare il luogo dove fare esperienza di Dio. E questa è la cosa straordinaria del Vangelo. Quindi, e presentare a lui, come fa il lebbroso in questo brano, è come presentare a lui il mio limite, e si verifica l'incontro, perché lui entra lì, mi si relaziona proprio perché io sono un lebbroso. Ecco che cos'è il Vangelo. Il Vangelo non è un corpus di leggi o di norme o di precetti da osservare. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Il Vangelo non è un insieme di norme che ti dicono devi fare questo, non devi fare questo. Se fosse così, Gesù, che è Dio, sarebbe l'ennesimo sovrintendente della tua vita, che dice questo è buono e questo è cattivo, hai fatto il bene, vieni premiato, hai fatto il male, vieni castigato. Ma è possibile che il Vangelo sia ancora così come l'Antico Testamento? Ma che cosa è cambiato altrimenti? Dove sta la buona notizia? Se il Vangelo è sempre un fare o non fare, è una morale, è un'etica, è un'osservanza di leggi, dove sta la novità del Vangelo? Il Vangelo ci dice piuttosto una verità splendida. Se hai peccato, se sei caduto, se hai sbagliato, se ti sei infangato, se vogliamo, hai fatto esperienza del tuo limite, perché tu sei il tuo limite, ebbene, quel tuo limite non ti condanna, non ti distrugge, a patto che permetti a Dio di entrare in te e di sperimentare così la salvezza. Cioè il Vangelo è buona notizia perché ti dice che proprio là dove c'è il tuo più grande male, lì è anche la tua più grande possibilità di salvezza. E questo è il Vangelo. E questo che ci racconta il brano. L'Antico Testamento cosa diceva? Legiferando in questo senso manicheo, c'è una legge che separa i sani dai malati, c'è il lebbroso che è malato e c'è il sano. C'è il giusto e c'è l'ingiusto, c'è il santo e c'è il peccatore, in base a una norma, una legge. Cioè nell'Antico Testamento la norma, la legge serviva soltanto a dividere, a separare. Questo era il valore della legge. Serviva soltanto a separare, a dividere l'umanità. Gesù dice basta, perché il mio Dio non è questo. Il mio Dio non può separare l'umanità. Siete tutti figli amati. Per Dio non c'è più il giusto e l'ingiusto, il santo e il peccatore. Infatti fa piovere su tutti, dice Gesù in Luca. Fa piovere e fa splendere il sole. La pioggia in Israele è una benedizione, non pensiamo che sia un atto negativo. Quando si dice fa piovere, piovere nel deserto, fiorisce il deserto, quindi piovere e fa splendere il sole è una benedizione, quindi benedice e l'uno e l'altro. E questo è il Vangelo. Ma perché l'uno e l'altro ce lo portiamo dentro? Perché siamo tutti buoni, cattivi, santi, peccatori, giusti e ingiusti. Perché siamo tutti lebbrosi. Quindi il Vangelo non può condannare nessuno, non separa nessuno. Guai se il Vangelo, per questo abbiamo detto che il Vangelo non è un codice di leggi, perché fosse ancora questo, dividerebbe ancora l'umanità in quelli che ce la fanno osservare e quelli che non ce la fanno. Non è questo il Vangelo. Il Vangelo ti dice che l'uno che ce la fa e l'altro che non ce la fa, poi non c'è nessuno che ce la fa, quindi siamo tutti nell'altra parte, in coloro che non ce la fanno, proprio in questo non farcela, godono della benedizione di Dio. Ecco, questo è l'introduzione al brano. Adesso leggiamo, commentiamo velocemente, ma intanto abbiamo le categorie fondamentali, perché se non capiamo questa cosa, e questo brano non ha senso. La lebbra, avete capito che non è una malattia della pelle, è la malattia esistenziale, perché siamo tutti lebbrosi, siamo tutti morti, viventi, che dobbiamo stare ai margini dell'esistenza, perché abbiamo infranto una legge, ma fino a quando non c'è un Dio che mi dice questo tuo aver infranto la legge, questo tuo aver peccato, questa tua debolezza, questa tua caduta non ti allontana. Permetti che io ti guarisca e fai esperienza di me, che io sono l'amore, fai l'esperienza della misericordia proprio grazie a questa tua mancanza, a questo tuo peccato. Là dove è il nostro più grande limite e anche vi è anche, lì c'è anche la nostra più grande possibilità di fare esperienza di Dio. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Mentre noi continuiamo a pensare che il nostro più grande peccato sia una maledizione che ci manda lontani da Dio. se ragioniamo così, siamo dei buoni ebrei, non siamo cristiani. Al versetto 40 si dice che venne da lui, da Gesù, un lebbroso. Va da sé che se il lebbroso può andare da Gesù, è perché Gesù si è fatto accanto. No? Perché la misericordia va sempre in cerca della miseria. Dio ha una passione, i miseri, ma perché sono gli unici a poter accogliere la misericordia. Chi non è misero non potrà mai fare esperienza della misericordia. Abbiamo detto che andando da Gesù il lebbroso trasgredisce la legge, infatti non può avvicinarsi a nessuno. Ma questo uomo ha un desiderio incredibile di salvezza, perché dal male non possiamo guarirci. Non possiamo guarirci dal male che ci portiamo dentro, dai nostri limiti. Possiamo soltanto sperimentarli, ma non possiamo toglierli da noi. È curioso che nel Vangelo sono due persone che si avvicinano a Gesù. Guardate, perché i evangelisti sottolineano questa cosa? Perché per distruggere quella idea che ci portiamo dentro, al tempo degli evangelisti, ma in fondo anche nostra, cioè quell'idea che possiamo avvicinarci a Dio soltanto se un po' puliti, un po' purificati, un po' buoni, allora possiamo avvicinarci a Dio. E invece nel Vangelo si dice che si avvicinano a Dio, a Gesù, quindi a Dio, soltanto due persone, questo lebbroso e poi l'emorroissa di Marco 5, cioè due che non potevano avvicinarsi, perché la donna che perde sangue è un'impura come il lebbroso e deve stare per una settimana dopo il ciclo, deve stare una settimana isolata da tutti e da tutto, anche dagli oggetti, perché altrimenti li contaminerebbe. Questa donna è 18 anni che perde sangue, quindi è una morta. 18 anni che è fuori da tutto. Eppure si avvicina lei a Gesù. Gli unici due personaggi che si avvicinano a Gesù, proprio quelli che non potevano. Perché Dio è così. Cioè possiamo avvicinarci a Dio proprio nella nostra impossibilità. Cioè, vedete dove è il paradosso? E perché non possiamo... Perché non potremmo avvicinarci che possiamo avvicinarci, e perché siamo sporchi che possiamo avvicinarci al nostro Dio. E questa è la novità, è la bella notizia. Il nostro bisogno di salvezza diventa il nostro diritto. Adesso se qualcuno dice hai diritto tu di avvicinarti a Dio, nell'Antico Testamento, se eri lebbroso o se perdevi sangue o qualsiasi altra mancanza, no, non puoi, hai sbagliato, peggio per te. Hai sbagliato. Adesso il nostro limite diventa l'unico diritto che abbiamo per avvicinarci a Dio. Hai diritto? Sì, perché? Perché sono misero, allora vieni. Guarda che... Io penso che se riuscissimo a entrare bene in questa logica, che è quella evangelica, così, la nostra vita forse cambierebbe un pochino. Quindi il lebbroso riassume qui tutte quelle forme che noi presumiamo essere improprie per avvicinarci a Dio. Cos'è la lebbra? Abbiamo detto, è il nostro male, il nostro limite, la nostra caduta, ma anche a livello psicologico. Io penso che la lebbra siano proprio tutti quegli aspetti interiori che in fondo non accettiamo di noi. Guarda che ci sono tantissime persone che non si sentono a posto. E pensano che per il loro essere, per il proprio carattere, per i propri sbagli, la gente non si deve avvicinare a loro. Non merito di essere avvicinato, sono un fallito, non sono un buon a nulla, tanto non ce la farò mai a cambiare. Questo vuol dire essere lebbrosi. Ci escludiamo dagli altri. E pensiamo che gli altri non si avvicinano a noi perché siamo sbagliati. Ma non c'è nulla di tutto questo per Cristo, perché Cristo mi dice: tu a me vai bene così. Non c'è nulla di sbagliato nell'uomo per Dio, nulla. Per quanto male tu possa aver fatto, per quanti fallimenti tu possa aver conosciuto, Dio vai bene così, perché sei il figlio amato, il figlio prediletto, perché ti ama per quello che sei. Non c'è una zona d'ombra, non c'è un aspetto che sia in grado di allontanarci da Dio. Quindi si va da Gesù con due cose: la verità di ciò che siamo e con il proprio desiderio. Il desiderio che ci portiamo dentro. Infatti questo va a Gesù con la sua miseria e col suo desiderio. Se vuoi, tu puoi guarirmi. È il desiderio che ci salva. Quindi, in qualche modo, i due aspetti, le due condizioni che possono avvicinarci a Dio sono la nostra verità, cioè la nostra miseria, e il nostro desiderio di essere guariti da questa miseria. Se togliamo questi due aspetti, non potremmo mai avvicinarci a Dio, neanche se fossimo dei grandi santi. Perché il paradosso non è che la santità ci avvicina a Dio, è il peccato che ci avvicina a Dio. Un peccato che è guarito ci permette di essere santi. Cioè la santità non è un merito nostro, è l'azione di Dio che ha agito in noi, e la misericordia agisce nella miseria, che abbiamo detto. Versetto 41: ne ebbe compassione. È Gesù di fronte a uno che è vero, cioè è nella sua miseria e che desidera di essere guarito. Ne ebbe compassione. Compassione vuol dire compatire. Compatire vuol dire patire con, cioè prendere su di sé il male dell'altro. Tende la mano. La mano è sempre segno della Bibbia e del Vangelo, sempre è simbolo della potenza di Dio. Lo tocca con la sua mano, cioè con la sua potenza, lo tocca, ma il tocco, abbiamo detto, non era possibile, era proibito. Gesù qui ha disobbedito una legge divina, perché i numeri, cioè la parola di Dio, la Torah, diceva di non toccare. E come? Dio disobbedisce a Dio. È strana questa cosa. Cioè Dio, perché Gesù è Dio, disobbedisce una legge divina. È fantastico questo. Perché? Perché ci viene rivelato che per Dio è più importante, per Gesù che è Dio, è più importante l'uomo che Dio. Non c'è nulla di più importante che l'uomo, neanche fosse Dio. Forse queste cose abbiamo già dette, ma le ribadiamo. Stiamo attenti, dubitiamo sempre di quelle persone che metteranno Dio al primo posto. Sono pericolosissimi. Sempre l'uomo al primo posto, sempre. Perché se tu metti prima Dio, tu puoi far morire l'uomo in nome di Dio. Ma voi capite che se prendete, se toccate un lebbroso, diventate lebbroso, cioè la lebbra è contagiosa. Allora Gesù dice: sì, La lebbra abbiamo detto che è un male, non è una malattia. Ha preso su di sé, si realizza quello che Isaia aveva già preannunciato, che lo leggeremo fra un po' di settimane. Isaia 53. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudichevamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Vedete, il lebbroso è il piagato, Gesù lo tocca, si piaga a lui, ma le toglie a noi. Fantastico questo. Perché l'amore funziona così. L'amore, per dare vita all'altro, conosce lui la morte. Per dare la ricchezza si impoverisce. Per dare la guarigione si ammala. L'amore funziona così. Noi siamo oggetto di questo amore da parte di Dio. E cosa ci dice Marco? Ci dice che quel limite che mi porto dentro, ognuno ha il suo limite, cioè quelle zone d'ombra che neanch'io ho coraggio a volte di guardare dentro di me per scorgerle, perché mi fanno ribrezzo, ebbene, proprio quelle zone d'ombra, quei limiti, Dio le ha prese su di sé. Cioè quel male che neanch'io vorrei avere, Dio lo prende su di sé. Il luogo che era di separazione diventa possibilità di comunione. Adesso il nostro male, il nostro peccato, il nostro limite non è più luogo di separazione, ma diventa luogo di comunione. Questo fa Dio nei nostri confronti, ma questo è ciò che, se l'amore veramente ci fa diventare come Dio, è quello che potremmo fare e vivere anche noi nei confronti dell'altro, perché i nostri rapporti si giocano così. Vorremmo che l'altro fosse così e così perché si possa verificare la comunione, e invece no. Il Vangelo ci dice che la comunione adesso è possibile con l'altro proprio nella massima negatività. Proprio quando in una relazione c'è il massimo della divisione, si crea il massimo della comunione. Quindi la comunione non è data dalle qualità dei due, ma proprio dalle differenze. Perché Dio ha agito così con noi e ci ha abilitato a vivere così nei confronti dei fratelli. Se la mia fragilità viene accettata da Dio come luogo di comunione, perché non posso accogliere la fragilità dell'altro come luogo di comunione? Ma com'è possibile questo? È possibile solo se sono guarito, cioè se sono guarito dal mio limite che mi teneva separato da me e dagli altri, allora Dio mi ha permesso di vivere così anche le mie relazioni. Ora posso vivere il limite e la fragilità dell'altro come il luogo del compimento del cuore. Perché l'amore dice: io voglio che tu sia felice, per questo ti guarisco. E il brano si conclude in una maniera un po' strana. Questo guarito, non obbedisce alla parola di Gesù perché trasgredisce e va a dirlo a tutti. Ora, come guarito entra nel villaggio, perché tutti sono nel villaggio, quindi, e Gesù cosa dice il Vangelo? Gesù non poté più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti. Ora, chi vive nel deserto, chi vive fuori dalla città in luoghi deserti? Il lebbroso. Vedete come finisce il brano? Il lebbroso va in città perché è guarito. Gesù adesso vive da lebbroso fuori dalla città. Si sono scambiati i ruoli. Perché l'amore, abbiamo detto, è così. Si carica del male dell'altro e ne porta tutte le conseguenze. Tutte le conseguenze. Un amore che non si porta alle conseguenze non è amore. Quindi non è vita, non è risurrezione. Bene. Abbiamo finito il capitolo primo. Se qualcuno se la sente così, di fare un'osservazione, di fronte a questo Vangelo che è splendido. Ma spero che l'effetto delle parole sia effetto dello stupore e non del sonno.
Che lui sente questo desiderio profondo di avvicinarsi a questo Gesù, no? A questa persona, di sentirsi amato. Ecco, cosa è passato in quel momento, in questo, dopo un giorno che ha predicato, fatto, questo lebbroso si sente guardare, si sente guardare. Ecco, veramente notevole. Ecco, in questo sta proprio, ecco, forse la bellezza anche di scoprire, cioè, che anche questo libro,
se io penso che questo brano sia una splendida catechesi sul sacramento della confessione. E questa è la confessione. Cioè, noi pensiamo alla confessione, forse in maniera un pochino sbagliata, no? A questo punto. È come con timore e tremore andiamo davanti a Dio, come uno sbaglio, come un aver fallito appunto delle norme di un decalogo. Pieni di sensi di colpa, andiamo lì e invece
oppure la giustificazione, anche in giustificarsi a volte.
Invece sperimentare la festa, la gioia di proprio lì dove è stato il nostro più grande limite, ecco. Ecco, forse se riuscissimo a far passare, a far sperimentare, ecco, la bellezza di questo essere del Vangelo, che questo in fondo è il Vangelo, verrebbe rivalutato anche un po' il sacramento della confessione, anche tanto perché il male non possiamo togliercelo. Allora, se non c'è altre osservazioni, io vi invito sempre di tornare su, non basta ascoltare, bisogna pregarli questi passi, cioè bisogna farne oggetto di preghiera ovviamente, perché bisogna identificarsi con lebbroso, tutto quello che ho detto, ecco, quindi sentire che si avvicina a me. Quindi riconoscere il proprio limite. D'altra parte, ecco una cosa che mi ho detto, il primo leproso che incontriamo è Adamo, no? Che è andato a nascondersi a causa della sua lepra. Vedete la differenza tra le due economie, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento il lebroso Adamo, cioè il primo uomo, vuol dire l'uomo di sempre. L'uomo perché scopertosi limitato si scoprirono nudi, no? Nudi vuol dire scoprire il proprio limite, scopertosi nudo, cioè scopertosi vero, cioè quello che è limitato, debole, fragile, è andato a nascondersi per terrore del Dio giudice. Il Nuovo Testamento ci dice che una volta che ti scopri vero, cioè hai fatto verità in te stesso, puoi fare esperienza dell'abbraccio di Dio. Questa è la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E questa è la bella notizia, se no, che bella notizia c'è? C'è ancora un Dio che ti cazia anche nel Nuovo Testamento, cosa cambia?
Aveva fatto prima un riferimento con gli ebrei, diceva allora saremo ancora ebrei, non mi ricordo bene il passo, il contesto, no? In questo caso, se io sono ebrea e non ho ancora raggiunto questo, che cosa faccio? Mi porto sempre il mio peccato dietro? Perché un po' anche questo, il sentirmi perdonata, il sentirmi accettata, fa parte solo del cristiano? Perché io ho capito com'è l'amore di Dio, no? Allora l'ebreo questo non lo...
No, dico ebreo nel senso che... Ma ieri come oggi, perché anche oggi si gioca su questa... L'ebreo è quello che... Nel Nuovo Testamento abbiamo ancora gli ebrei. Come ebraismo intendo la mentalità legalistica, no? E i farisei sono buoni ebrei, no? I farisei sono, diciamo che è la crema dell'ebraismo, quelli che più puri. Sono quelli che pensano che nell'osservanza meticolosa della legge, nel fare e non fare, per noi cristiani, perché possiamo essere benissimo farisei anche noi, e appunto pensano che la nostra salvezza stia nel riuscire a compiere le cose che sono scritte nel Vangelo. Ecco, noi saremo ebrei nel senso di farisei, cioè pensiamo di essere salvi, quando riusciamo a fare o non fare ciò che è scritto. Anche cose sante, ma non sta lì la salvezza. Il Vangelo non ci dice che siamo salvi perché riusciamo a fare o non fare, ma il Vangelo ci dice che siamo salvi perché sperimentiamo un amore gratuito di Dio. Cioè il Vangelo ci dice cosa ci è capitato, non quello che dobbiamo fare. Capite? E questa è la differenza. Il Vangelo non ci dice quello che dobbiamo fare, ma cosa Dio ha fatto per me. Stupirci di questo, di essere stati raggiunti, amati, abilitati all'amore, allora poi sì, dopo diventerà anche un fare le cose che sono scritte, ma intanto è quello che Dio ha fatto nei nostri confronti. Cioè l'ebraismo, i farisei, è la religione, è una religione. La religione che fa qualcosa per Dio, pensa che stia lì la sua salvezza. E per noi vuol dire andare a messa, dire le preghiere, dover fare queste cose. Mentre il cristiano è quello che può andare a messa, può dire le preghiere, può fare del bene, non deve. Capite che è cambiato qualcosa? Noi siamo passati dal regime del dover fare per essere salvi al poter fare perché siamo stati salvati. Questo è micidiale, eh? Questo è importantissimo.
E quell'altro passo che dice a chi più è stato dato sarà tolto, sembra andare un po' in contrasto.
No, a chi ha sarà dato.
A chi ha sarà dato.
A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cioè a noi cristiani, cosa è stato dato? La rivelazione, la buona notizia. Ma se non ne approfittiamo, e cosa ci verrà tolto, nel senso che ce lo vediamo da solo, no? Cioè il rischio è di essere stati fatti oggetto di un Vangelo, perché è una grazia il fatto che siamo stati raggiunti dal Vangelo, perché non tutti sono stati raggiunti, quindi noi che siamo stati raggiunti dal Vangelo è una grazia, ma dobbiamo approfittarne nel senso accorgiamoci di quello che ci è successo, perché se contiamo da vivere da buoni ebrei, anche col Vangelo siamo i più sfortunati di tutti, nel senso che ci facciamo del male da soli, no? Perché abbiamo aggiunto tutte le norme dell'Antico Testamento anche le norme del Nuovo Testamento, quindi siamo proprio messi male. Eppure il rischio è questo. Allora, prima di chiudere, stiamo in questi giorni facendo conoscere tre iniziative di quest'estate, della prossima, o meglio di maggio, giugno e luglio. Facciamo tre corsi di esercizi qui in casa di una settimana, o meglio dal lunedì al venerdì, ma sono 5 giorni. E ne facciamo uno per, in particolare rivolto ai religiosi e ai sacerdoti. A maggio questo, dal 12 al 17, sul tema gli episodi del Gesù risorto, quindi i racconti post pasquali, ma non è detto che anche qualche laico possa iscriversi a questo corso, anche se soltanto per persone religiose. Poi c'è un corso aperto a tutti a giugno, dal 23 al 28, La forza della debolezza, un cammino interiore per riuscire a trasformare le ferite in perle. Quindi la forza della debolezza nel Vangelo. Poi un altro corso per i laici, questo a luglio, dal 14 al 19, il Gesù delle parabole, cioè faremo delle lezioni sulle parabole di Gesù. Ecco. Lo diciamo adesso perché così si comincia a pensare un po' a questa possibilità di dedicare 5 giorni del proprio anno a delle cose importanti. Quindi quando programmate le vacanze potete programmare anche, oltre per una cura del corpo, anche una cura dello spirito. Questa è una cura dello spirito.
Ma la giornata continuativa?
Sì. Noi, beh, va da sé che chi deve tornare a casa per vari motivi può tornare a casa, ma io chiedo sempre che sia residenziale, per il fatto che c'è silenzio, c'è una continuità, ecco, perché comunque negli anni scorsi, a quello di luglio, perché proponevamo soltanto luglio, c'era qualcuno che per vari motivi tornava a casa la sera, tornava la mattina. Se non si può fare a meno va bene, però ovviamente 5 giorni residenziali dormendo qui è un'altra cosa, ecco. Però si fa quello che si può. Mentre noi ci vediamo appunto il 27, mercoledì prossimo. Chiudiamo con una